al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Viene dalla Spagna dei genitori.
Mi scusi, Monsignore, dal comignolo della Sistina sta uscendo una fumata. E come al solito c'è difficoltà, sapremo tra poco se dal suono delle campane lo sentiremo, se è fumata bianca. Per ora sì. Appare comunque una fumata che sembra più bianca che grigia, ma dobbiamo comunque attendere. Non sentiamo ancora nessun suono di campane, ma sta diventando in realtà forse più scura in questo momento. Dunque,
ma è presto.
Mi sembra un po' presto, quindi dobbiamo comunque aspettare, attendere qual è l'esito della votazione. Un po' difficile in questi giorni, abbiamo avuto serie difficoltà già da ieri sera a capire bene. Emanuela!
Allora, il fumo sembrerebbe davvero bianco, perché dicevo subito, da dove mi trovo in questo istante si vede il camino da cui esce il fumo bianco, è bianco come le nuvole, solamente che se poi guardiamo ai quattro schermi che stanno ai lati...
Quello che riusciamo a vedere noi sembra molto più cupo. Però non suonano le campane, questo...
Suonano le campane, infatti c'è la gente che si sta muovendo.
Grazie Emanuela, abbiamo in linea anche già da Aquilino e sentiamo cosa ci dice, lei è più vicino alle campane, penso.
Sì, in effetti qui c'è l'esultanza della gente che si è riunita in piazza San Pietro. L'attenzione è tutta puntata sul comignolo, ovviamente anche qui c'è incertezza, ma soprattutto c'è la speranza che questa volta alla terza fumata si abbia la bella notizia, cioè che la terza fumata sia bianca.
Ti interrompo, Fabio Colagrande dovrebbe essere in collegamento. Fabio.
Sì Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, c'è grande incertezza, io sono a pochi metri dal sagrato della
campane.
In questo momento
le campane cominciano a muoversi,
stiamo emettendo del fumo, in questo momento la campana della Basilica Vaticana si sta muovendo, potrebbe essere un segnale che conferma il fatto che la fumata di qualche minuto fa era bianca. Sentite l'applauso delle persone accanto a me, il segnale che si attendeva, il suono delle campane che doveva accompagnare la fumata bianca.
Assolutamente.
Ed ecco che dovremo sentire il suono della campana.
Carissimi amici, dunque abbiamo il Papa, Luca, ecco. Questo è il segno certo che il sommo pontefice è stato eletto.
È stato eletto il successore di Papa Wojtyła.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Abbiamo rivissuto in apertura di questa puntata di Al di là della notizia quei momenti emozionanti del 19 aprile del 2005, l'elezione di Papa Benedetto XVI, così come ve li aveva raccontati la Radio Vaticana in diretta. Saluto Mario Scatton, che era proprio in console quel giorno. Saluto Luciana Fantini e Maria Serena Tullio, che sono in regia. Un saluto anche a Silvia Giovarrosa, che assiste in regia. Fabio Colagrande al microfono, alla vigilia di questo conclave, il 75esimo della storia della Chiesa, un conclave che vedrà 115 cardinali nella Cappella Sistina, la 25esima volta che il conclave avviene in questo luogo che per volere di Papa Giovanni Paolo II, con la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, è il luogo deputato proprio per l'elezione del Sommo Pontefice. Alla vigilia di questo avvenimento lo commentiamo anche dal punto di vista mediatico con un primo ospite che è in diretta con noi, Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, fondatore del blog www.cyberteologia.it. Padre Spadaro, buon pomeriggio e grazie per essere in diretta con noi.
Grazie a voi.
Stiamo per vivere questo conclave dell'anno 2013 che segue la rinuncia di Papa Benedetto XVI. In che clima la Chiesa Universale si prepara a questo avvenimento storico?
È un clima di grande attesa, direi di fibrillazione in qualche modo, perché la scelta di un Papa di fatto implica il trovarsi davanti al mondo intero, perché il Papa non governa una nazione o un piccolo luogo o non vive di una dimensione parziale, la figura del Papa vive di una dimensione universale, quindi certamente questo è un elemento molto importante. Un altro elemento importante è quello temporale, il Papa è chiamato ad affrontare le grandi sfide non solo del presente ma anche del prossimo futuro, quindi la figura del Papa, che ha un valore anche simbolico legato al suo governo, al suo ministero, in qualche modo plasma, no, l'immaginario e quindi crea questa dimensione di attesa.
È un momento questo che ha generato una vera e propria esplosione mediatica sulla stampa, in televisione, sulle radio, ovviamente nel mondo digitale c'è un grande interesse per quello che sta avvenendo in Vaticano. Come valuta questa particolare attenzione?
E ci sono degli aspetti positivi, aspetti negativi. Direi che l'aspetto positivo fondamentale è il grande desiderio di partecipazione, cioè vedo che la gente in vari luoghi, attraverso ovviamente quelli più tradizionali, i mezzi di comunicazione più tradizionali, sia attraverso la rete, esprime un bisogno di sapere di più, di informarsi, di partecipare, direi addirittura anche attraverso iniziative di preghiera, non solo di informazione, quindi una partecipazione molto forte. E valuto molto positivamente tutto questo. Il rischio chiaramente è la fagocitazione di questa scelta attraverso i meccanismi classici dei media. In fondo le congregazioni generali hanno avuto una certa durata e i cardinali hanno discusso tra di loro e i giornalisti hanno avuto bisogno di dire qualcosa, quindi di interessarsi a questo tema. Il rischio è quello di fagocitare all'interno di dinamiche mediatiche quella che è la riflessione più pacata, più serena, se vogliamo anche più impegnativa, però il desiderio di partecipazione è forte e secondo me questo è un dato molto positivo.
C'è anche il rischio che si perda la dimensione spirituale di questi avvenimenti?
Potrebbe esserci, il rischio è quello del Totopapa, oppure ecco, ma direi anche queste cose che in fondo sono anche molto, molto secondarie e esprimono anche dei bisogni interessanti, quindi una richiesta di comprensione di una figura, della potenzialità che una figura di cardinale è in grado di esprimere. In fondo ognuno proietta i propri desideri, le proprie speranze, quindi in qualche modo si sente coinvolto nel destino della Chiesa, nel suo ruolo nel mondo.
Lei è un attento osservatore di quello che avviene sulla rete e la rete in queste settimane è diventata una vera e propria cassa di risonanza, prima della rinuncia di Papa Benedetto XVI, ora della sede vacante. Come ci descrive questo periodo vissuto su internet?
Direi che è una abbastanza naturale che il conclave e tutto quello che appunto sta precedendo il conclave sia abbondantemente presente nel mondo digitale, nell'ambiente digitale, perché è il primo conclave sociale, cosiddetto social, come qualcuno lo ha definito, cioè il primo conclave che accade dopo il boom dei social networks. E la gente esprime un bisogno di partecipazione, di condivisione, di comprensione di ciò che accade e oggi chiunque abbia un profilo Facebook, un account Twitter e così via può partecipare alla conversazione. Questo è un fenomeno nuovo, sul quale ovviamente è bene interrogarsi e innanzitutto è bene comprendere. È interessante notare che non solo è presente sui social networks, ma anche è un fenomeno presente attraverso dei siti che addirittura aiutano a pregare per questo quel cardinale. Per esempio c'è un'iniziativa che permette di adottare un cardinale scelto a caso da un sistema e quindi permette di partecipare con la preghiera, ma anche una serie di applicazioni. E innanzitutto voglio citare quella ufficiale del Pop-Up, del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, che permette di unirsi, diciamo, a questo mondo di informazione, di mondo partecipativo che la rete esprime.
Si è sviluppata una grande attenzione nei confronti dei cardinali che hanno un account Twitter o un profilo Facebook e qualcuno è anche rimasto infastidito perché ha visto questa attività di alcuni porporati in rete in contrasto col giuramento di segretezza che vige fin dalle congregazioni generali. Come osservatore, come commenta questo fenomeno?
Intanto distinguerei il periodo che precede il conclave dal conclave in se stesso, che sarà ovviamente chiuso a qualunque forma di comunicazione e quindi coerentemente con l'ambiente fisico, ecco, anche l'ambiente digitale esprimerà questo silenzio di comunicazione. Per quanto riguarda invece il periodo immediatamente precedente, c'è da valutare anche la presenza dei cardinali. Seguendo i cardinali che in questo tempo sono stati presenti su network sociali, ho visto che sostanzialmente le loro sono state richieste di preghiera, piccoli aggiornamenti, ma che non hanno mai violato in nessun modo la segretezza e la privacy, no? della conversazione. Quindi uno stile anche qui nuovo, nessuno lo ha mai studiato prima, ma che mi sembra esprima una presenza dal profilo bello, interessante, capace appunto di coinvolgere e soprattutto di aiutare le persone a pregare oltre che a riflettere.
C'è un utilizzo anche degli account Twitter da parte di alcuni porporati proprio per dialogare con i fedeli, questo è molto interessante.
Sì. Probabilmente anche per ascoltare i fedeli, e questo ovviamente noi non lo sappiamo, ma ciascuno di noi chi ha un account Twitter non solo invia messaggi tramite il suo account, ma può ascoltare, quindi può leggere quelli degli altri, e io credo che in questo caso i cardinali abbiano in qualche modo ascoltato questo o quel parere, e in fondo la Chiesa è chiamata non solo a comunicare un messaggio, ma anche ascoltare quali sono i desideri e i bisogni degli uomini.
Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, quali sono secondo lei le sfide che deve affrontare il Papa che verrà? Sicuramente, visto che ne stavamo parlando, c'è quella del linguaggio e della comunicazione, ma forse c'è qualcosa ancora prima?
Certamente, adesso è difficile dettare l'agenda per un Papa, evidentemente è tutto da vedere e sarà lo spirito a ispirare l'azione del Pontefice. Certamente, aprendo gli occhi sul mondo e sulla Chiesa, si vedono delle sfide di grande valore, di grande impegno, molto interessanti. Direi che innanzitutto la prima sfida, almeno a mio parere, la sfida antropologica. Per l'uomo oggi si sta interpretando in maniera diversa rispetto a come avveniva prima, rispetto al passato, addirittura con categorie diverse, con linguaggi diversi. E quindi l'antropologia a cui la Chiesa ha fatto riferimento in maniera tradizionale è un deposito di esperienza e di saggezza. Oggi d'altra parte però la Chiesa si trova davanti a un uomo che ragiona con categorie diverse, con un linguaggio diverso, quindi come mediare questa grande sapienza della Chiesa per l'uomo di oggi? Direi con un'immagine: la Chiesa è chiamata a essere faro, quindi stabile, alto, in modo che tutti vedano, ma nello stesso tempo anche fiaccola, quindi capace di camminare con gli uomini.
La sfida legata alla nuova evangelizzazione è una sfida che chiama in causa però anche la ricerca di nuovi linguaggi, una sfida che chiama in causa la comunicazione, tout court.
Assolutamente sì, direi anche qualche cardinale nel periodo appunto precedente alle congregazioni generali parlava proprio di questa sfida che oggi si gioca su due versanti, quello tradizionale fisico ma anche quello digitale, quindi in fondo i media mediano il messaggio della Chiesa, quindi la riflessione sulla comunicazione non è una riflessione secondaria, è una riflessione primaria per l'annuncio del Vangelo, quindi certamente per la nuova evangelizzazione, ma direi anche per un altro aspetto che rischia poi di essere oggi dimenticato, quello della missione, cioè della prima evangelizzazione. Non tutto il mondo è ancora evangelizzato, e quindi direi che questi due punti, questo della missione e quello della nuova evangelizzazione, sono i due grandi temi che toccano i linguaggi.
E infine, padre Spadaro, c'è un terzo elemento da considerare, anche tenendo presente gli ultimi discorsi pronunciati da Papa Benedetto XVI, l'idea di una Chiesa comunione in un mondo globalizzato, un'idea che forse va approfondita ulteriormente.
Sì, certamente gli ultimi discorsi di Benedetto XVI sono stati centrati proprio sulla Chiesa, più volte ha parlato di una Chiesa viva, vedo la Chiesa viva, è proprio questa vita della Chiesa che è la grande sfida, una delle grandi sfide per il prossimo Papa. La Chiesa è la Chiesa universa, cioè una realtà che ha un'estensione geografica che copre il mondo, e quindi il respiro che deve plasmarlo è un respiro universale. I polmoni spirituali della Chiesa oggi sono spesso nelle chiese più giovani, che sono anche molto, molto vivaci. Quindi direi che proprio l'immagine definitiva è quella consegnata da Benedetto XVI ai cardinali, cioè l'immagine di un collegio come orchestra, che in fondo plasma, no, una musica unica, ma che è frutto di strumenti diversi, ed è anche una bella immagine per dire la presenza della Chiesa nel mondo, in un mondo globalizzato.
Grazie davvero a padre Antonio Spadaro, buon lavoro e dunque anche buon conclave.
Grazie, grazie anche a voi. Thank you.
aspettando il Papa. Il conclave con la Radio Vaticana in diretta.
Annunzio vobis gaudium magnum.
E questa è una sigla che ascolterete più volte nelle prossime giornate, non so quante volte, ma più volte, perché è il nostro identificativo per le trasmissioni speciali durante il tempo del conclave. Ringraziato padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono, il professor Francesco Clementi, costituzionalista, docente all'Università di Perugia, autore del volume Città del Vaticano, il Mulino 2009. Professore, ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno a voi.
Intanto buongiorno. Le chiedo, visto che lei è anche editorialista sul Sole 24 Ore, come giudica questo grande interesse mediatico che c'è per questo conclave del 2013 e quali risultati sta dando questa grande voglia di partecipare, di conoscere, secondo il suo punto di vista?
Dunque, io penso che l'occasione del conclave e a maggior ragione di questo conclave sia un'occasione importantissima per la Chiesa. Lo è per due ragioni. La prima è che naturalmente consente alla Chiesa di riflettere su se stessa e di focalizzare i prossimi obiettivi e le prossime sfide che la modernità le impone. Il secondo è che tutto ciò nasce su una scelta, vorrei dire, che è un grande gesto d'amore da parte di Benedetto XVI, di rinunciare al soglio petrino, e apre indubbiamente anche tutta una parte di interesse del tutto nuovo e per certi aspetti vivificante, vorrei dire, anche per chi non crede o che guarda con un po' di distanza al cattolicesimo, alla religione cristiana, ma che apprezza un gesto che segna evidentemente una svolta, non tanto in termini giuridici, perché è dentro il codice di diritto canonico, quanto evidentemente in termini storici, questo certamente sì.
Ecco, c'è stato chi ha detto che questa scelta storica di Papa Benedetto XVI ha anche riacceso l'interesse anche di non credenti, anche di persone che non sono use a interessarsi di vicende vaticane, proprio sulla figura del pontefice. È vero questo, secondo lei?
Ah, io concordo, nel senso che la scelta di Benedetto XVI è indubbiamente una scelta che rafforza un'idea di Chiesa aperta e non chiusa, una Chiesa che ha il coraggio di confrontarsi anche con i suoi problemi e che lo fa senza il timore di essere anche molto, come dire, sul proscenio mediatico di una scelta che può apparire a molti addirittura problematica. So anche, ho letto interviste anche di autorevolissimi cardinali che in qualche modo vedono l'umanizzazione del Ministero Petrino come un problema. Io invece ritengo che la scelta di Benedetto XVI sia stata invece una scelta di grande intelligenza, non soltanto diremmo dal punto di vista evidentemente della dottrina, ma anche proprio dal punto di vista dello stesso mediatico, perché offre alla Chiesa la possibilità di aprirsi nuovamente con tutta la forza che un conclave nell'anno di grazia 2013 può portare.
Ecco, come specialista studioso di diritto pubblico, le chiedo un po', visto che in questi giorni si assiste a una rappresentazione del conclave un po' come a un momento politico in cui ci sono cordate, alleanze per eleggere un leader, ecco, come vede, visto che è anche un appassionato esperto di cose vaticane, come inquadrare proprio la differenza tra il lavoro che fa un Parlamento o un'assise politica per eleggere un leader invece quello che sta per accadere in Vaticano?
Evidentemente anche la Chiesa nell'elezione del pontefice rappresenta un luogo nel quale si vengono a coagulare istanze anche più di natura mondana e di natura politica, e quindi anche i meccanismi della sua elezione sono facilmente assimilabili in qualche modo ai meccanismi propri di una classica elezione, diremmo noi, laica. E tuttavia ci sono delle differenze principali, la prima delle quali naturalmente è la funzione e la natura in sé di questo tipo di elezione, e la seconda è evidentemente la prospettiva, nel senso che il conclave, al di là della meccanica, rappresenta un momento decisivo nella storia di una religione, prima di tutto, più che di uno Stato o di una o come può essere per esempio la Città del Vaticano o della Santa Sede in quanto tale. Cioè c'è una differenza di fondo che è una differenza naturalmente di prospettiva e di anche approccio, ma certo che poi alla fine la meccanica può essere molto simile. Allora capisco, anche se naturalmente è del tutto sbagliato che si ritengano le congregazioni generali come delle grandi consultazioni, così come avviene per le elezioni del nostro capo dello Stato o da parte dei partiti politici o da parte del capo dello Stato quando consulta i gruppi parlamentari per nominare il nuovo Presidente del Consiglio. E capisco anche che il momento del conclave come elezione di secondo grado possa essere simile appunto all'elezione di un capo dello Stato, in realtà lo è ed è simile anche alle nostre elezioni, ma naturalmente non si può dimenticare il grandissimo ruolo che ha la preghiera tanto nelle congregazioni generali quanto naturalmente nel momento del conclave, e quindi la funzione insomma di una scelta che è terrena ma ultraterrena al tempo stesso.
Ecco, professore, una curiosità che colpisce molti è il fatto che a essere eletto Papa è possibile anche eleggere Papa un laico. Abbiamo sentito tutte le parole di Papa Benedetto XVI nel suo commiato con i cardinali il 28 febbraio: tra di voi c'è mio successore. Eppure il diritto canonico ci dice qualcos'altro.
Cioè, evidentemente c'è naturalmente molta vulgata, però bisogna essere molto chiari. Il diritto canonico consente in fondo di diventare Papa, di assumersi questo grande peso sopra le spalle a degli uomini celibi che abbiano tuttavia delle caratteristiche proprie per essere vescovo e che però non siano vincolati in quanto tale ad essere ad esempio già depositari dei crismi, che possono naturalmente invece ricevere subito dopo l'accettazione, devono averlo semplicemente manifestato in anticipo. Cioè, in questo c'è una scelta di una grande forza della Chiesa che naturalmente nel corso dei secoli poi si è cristallizzata e si è diventata nel tempo in maniera diversa, ma c'è una grande scelta di forza e libertà. Sono tutti cristiani chiamati ad essere testimoni di Pietro e testimoni di Cristo, e quindi evidentemente, pur con le dovute vincoli e caratteristiche proprie e delle regole che fanno un Papa, anche un laureo può essere Papa.
Ecco, lei come giudica questo interesse di cui parlavamo all'inizio? È un tipo di interesse che alla fine può sconfinare, diciamo così, nella curiosità spicciola, o è segno di una volontà di partecipazione anche del mondo laico a questo avvenimento ecclesiale?
Beh, certo, evidentemente c'è una dinamica propria che attiene a questi momenti ineliminabile, c'è la ricerca, se vogliamo dire, delle alleanze, quella parte relativa al gossip che, come in tutte le cose di questo tipo, ogni elezione si trascina. Io tuttavia vedo anche i segni di un interesse per la ricerca di una Chiesa nuova che si dovrebbe a maggior ragione manifestare nel momento in cui sapremo chi sarà il nuovo pontefice, e dunque in qualche modo potremmo intuire già alcune linee importanti. Io penso che il nuovo pontefice offrirà certamente un'idea di Chiesa diversa e nuova, che non vuol dire dal punto di vista in senso stretto della dottrina, quanto evidentemente della prospettiva. Sarà forse il primo Papa del nuovo millennio, vero?
Settimana in cui si svolge il conclave, in cui si insediano le Camere al Parlamento. Sì. Un momento storico, professore.
Beh, devo dire, essere italiano in questo periodo effettivamente ti pone al centro dei cambiamenti del mondo, in parte del mondo in quanto tale, la Chiesa Cattolica è naturalmente universale, in parte evidentemente come italiano dentro una fase storica molto difficile e complessa. La presenza in realtà di una scelta come quella che ha fatto Benedetto XVI e la presenza e i comportamenti e la certezza solida che offre il nostro capo dello Stato Giorgio Napolitano ci dà un segnale, devo dire, molto chiaro per gli italiani al tempo stesso, ma anche per tutta la comunità internazionale. È stato detto molto bene tanto dal Papa quanto dal Presidente della nostra Repubblica che l'Italia non è allo sbando, è in una grande fase di transizione, e questo non va dimenticato perché offre in realtà anche tante opportunità, oltre evidentemente un passaggio difficile, ma insomma ci sarà sempre lunedì la prossima settimana.
Ecco, non viviamo nell'incertezza ma nella speranza, no, in un rinnovamento positivo. Grazie davvero, professore.
Grazie a voi, grazie, buona giornata, arrivederci.
Grazie a Francesco Clementi, costituzionalista, docente all'Università di Perugia. Ricordiamo anche il suo volume Città del Vaticano, edizione Mulino 2009. Con questa intervista chiudiamo la puntata odierna di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.